Quest'anno la raccolta di videotestimonianze delle partigiane e dei partigiani d'Italia, molti di loro ahimè defunti nel frattempo, ha toccato quota 800. Nel memoriale della Resistenza italiana, che chiunque può andare a visitare semplicemente cliccando su noipartigiani.it e lì con il mouse, trovando regione per regione, a seconda delle diverse brigate, ma non soltanto, anche coinvolgendo e ascoltando quelle forme della resistenza plurale, così diverse per esperienza, profilo sociale, convinzioni culturali, che hanno visto in prima fila le donne. Le loro testimonianze fino a qualche anno fa erano del tutto sottaciute, invece hanno avuto un ruolo decisivo. Gli internati militari italiani che rifiutarono di vestire dopo l'8 settembre del 43 la divisa della Repubblica Sociale di Salò, o addirittura del Wehrmacht, dell'esercito tedesco, tanti sacerdoti, insomma tante diverse forme di resistenza che con Laura Gnocchi e con il patrocinio dell'ANPI abbiamo raccolto dal 2019 in poi e stiamo continuando, intanto perché ci sono ancora dei partigiani vivi, ultracentenari, alcuni dei quali lucidissimi, che non avevano mai raccontato, che raggiungiamo per la prima volta. E poi, e questo è un invito anche agli ascoltatori, perché noi vogliamo raccogliere e riversare in digitale tanti filmati, tante interviste a partigiani che magari erano state fatte ancora sulla pellicola, con il VHS, il DVD, negli anni trascorsi, di tanti che sono scomparsi, ma la cui voce può esserci ancora, mi viene da dire, da linea di condotta, perché le scelte che hanno fatto da giovanissimi sono scelte che più o meno anche noi in tempo di guerra ci ritroviamo a dover ripercorrere.
Tra un po' ci resterà soltanto questo per motivi biologici, diciamo così, naturalmente, e sarà ancora più prezioso questo memoriale, questa gigantesca raccolta. Ma a che cosa serve, Gad Lerner, tutto questo?
A combattere la smemoratezza. Io credo che noi stiamo vivendo un tempo, veniamo derisi delle volte perché si dice siete ossessionati dal passato, avete paura che torni il fascismo del XX secolo, non siamo così sciocchi, ma avvertiamo che il fascismo italiano aveva radici più profonde di quelle che si potevano immaginare. Era corso sotto traccia per decenni, ha trovato un suo ruolo politico anche internazionale quando c'è stata la guerra fredda e il nemico principale è diventato il comunismo, ma aveva una tradizione, aveva famiglie che lo coltivavano privatamente. E questo, come dire, è la radice su cui possono germogliare nuove forme di cultura illiberale, conservatrice, reazionaria. Io ti parlo da Milano, la città del grande illuminista lombardo Cesare Beccaria, quello che scrisse dei delitti e delle pene contro la tortura e contro la pena di morte. Un istituto, un carcere minorile intitolato proprio a lui, pensate come si è rivolta nella tomba, in questi giorni si è saputo che praticava sistematicamente torture su detenuti minorenni. Lo stesso nel CPR, il centro di permanente respingimento per immigrati altrettanto giovani, che è stato commissariato per motivi analoghi. C'è un fascismo quotidiano, non volete chiamarlo fascismo, inventatevi un'altra parola, ma c'è un autoritarismo che passa sì dalla rivisitazione e dalla mistificazione della storia, per cui può dar fastidio Antonio Scurati, che ricorda in televisione chi, come, perché commissionò il delitto Matteotti, ma che passa attraverso la desensibilizzazione rispetto a quelli che sono codici di umanità e di democrazia che noi continuiamo invece a considerare fondamentali.